Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedermi
rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze del circuito nazionale RWS, Radio Voce della Speranza, ma naturalmente salutiamo anche quanti ci ascoltano nella zona di Torino e dintorni attraverso le frequenze di RTB, Radio Torino Biblica. Claudio, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno anche da parte mia, un buongiorno anche a me, agli amici di Torino, che mi farebbe piacere una mattina se potesse essere qualcuno della redazione insieme a noi, no Roberto?
Perché no?
Prima di Natale anche, potrebbe essere un'occasione molto bella.
Intanto salutiamo il primo ospite che abbiamo in linea telefonica, si tratta di Diego Vanni Macaluso, analista per le aziende. Buongiorno Diego, grazie per essere in nostra
compagnia.
Allora, è un giorno questo purtroppo che iniziamo, almeno per quel che riguarda la rassegna stampa, con questa triste notizia della strage jihadista al mercatino di Strasburgo. Si legge sulla stampa di oggi: braccato e ferito, la lunga caccia al killer di Natale. Ora, da quel che mi risulta ancora non è stato arrestato, però insomma vedremo nelle prossime ore. Si legge sempre dai titoli, a pagina 2 e 3, Strasburgo, il ritorno del terrorismo, spari al mercato di Natale, morti e feriti. Un 29enne fa fuoco sulla folla, 4 vittime. Era sfuggito all'arresto in mattinata. La polizia afferma era radicalizzato. E poi c'è un commento: i lupi solitari rimasti senza stato, ma decisi a compiere stragi. Il califfato ha ancora una rete di seguaci in Europa pronti a colpire. Appello sul web a ribellarsi contro il governo che opprime i musulmani. E qua il riferimento è al governo francese. Tra l'altro questo 29enne che è stato identificato è nato a Strasburgo, quindi ha fatto fuoco proprio nella sua città natale. Diego Macaluso, non è la prima volta che parliamo purtroppo di questi eventi. Si tratta di azioni terroristiche, tra virgolette, fatte con mezzi molto limitati. Insomma, qui si parla di una rivoltella, di un coltello. Eppure, difficilissimo tenere sotto controllo questa situazione quando, appunto, i mezzi impiegati sono così scarsi, tra virgolette. Però, cosa ne pensi? Qual è il tuo parere, diciamo, insomma, anche...
Il discorso è proprio questo. Da un lato non so che c'è una scelta a livello dai commenti che si vede in giro, assuefazione purtroppo a questo tipo di fatti, e dall'altra parte il profilo della persona, che è una persona abbastanza marginale, già conosciuta dalle forze dell'ordine per casi di delinquenza comune, si era radicalizzato, era schedato in quell'archivio che hanno in Francia sulle persone a rischio di radicalizzazione, però che conta, mi pare, più di 20.000 nomi, no? Quindi è molto difficile anche controllarli. E resta una cosa, credo, con cui dovremo fare i conti per molto tempo.
Per molto tempo, eh. E in effetti...
Il discorso però che mi fa anche pensare che se dopo anni di predicazione, anni di martellamento da parte della propaganda estremista, siamo ancora a questi livelli, vuol dire che tutto sommato la non dico che abbia fallito, però certamente siamo ancora ai livelli dei lupi solitari e cose di questo tipo. Insomma, vedrei anche questo lato.
Un lato positivo, anche perché va detto che forse molti attentati di ben ampia portata sono stati, come dire, sventati in maniera preventiva, insomma, almeno così sembra emergere da qualche,
da qualche rapporto. Sì.
E quindi
molto
sono questi lupi solitari che sono veramente difficili. Ecco, ovviamente una domanda che si potrebbero porre in tanti: perché proprio in Francia e perché in Italia abbiamo avuto la fortuna di non avere avuto nulla? Ecco.
Guarda, sulla Francia, perché la Francia è sempre stata in prima linea per ciò che riguarda le recenti guerre nel bacino del Mediterraneo. La Francia è stata protagonista della la guerra in Libia, la Francia è stata protagonista, poteva esserlo fino in fondo della guerra in Siria, la Francia storicamente ha avuto una presenza molto forte in quelle zone e quindi rappresenta un simbolo molto 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 forte e appunto il protagonismo è stato molto forte. Sull'Italia non, a questo punto non saprei, io eviterei di cullarmi più di altri. Probabilmente siamo un paese considerato secondario nello scacchiere internazionale. Abbiamo comunque una riconosciuta una certa dimestichezza di trattare il terrorismo perché abbiamo avuto a che fare con il terrorismo indigeno per tanti anni e probabilmente abbiamo anche avuto un sistema di controlli preventivi e di intelligence accorto. Io non lo so, ecco, dovessi vedere le ultime mosse non sarei così sicuro sulla... Non lo so, come sì, dire, sì. Per esempio quando si sente un ministro degli interni fare quei commenti su Hezbollah, qualche
ecco, allora,
viene.
Allora tu ci hai portato subito all'altra notizia del giorno, la visita di Salvini in Israele, tra l'altro Matteo Salvini, come dire, doveva farsi perdonare diverse cose, nel senso che la comunità ebraica, o almeno diversi esponenti della comunità ebraica, prima del suo viaggio in Israele, avevano manifestato per iscritto molte perplessità, non tanto sulla figura di Matteo Salvini, ma sul fatto che ci sia un'eccessiva vicinanza tra la Lega e alcuni movimenti di estrema destra, e addirittura antisemiti, proprio esplicitamente antisemiti. Non so, potrebbe essere questa una lettura. Comunque, la visita di Salvini in Israele, lui dice Hezbollah sono terroristi. Tensione con la ministra Trenta per le dichiarazioni del vice premier. E poi si legge in prima pagina, dunque, anche il Ministero della Difesa dice rischi per i nostri soldati. E ricordiamo che c'è una missione dell'ONU di cui l'Italia è adesso responsabile per un certo periodo, in Libano. E quindi, diciamo, fare dichiarazioni proprio in cui una forza politica come gli Hezbollah vengono definiti esplicitamente dei terroristi. D'altra parte, Salvini diceva, allora come li devo definire? Come dei benefattori? Ecco, ditemi voi come li devo definire, visto che abbiamo trovato queste gallerie, no? Che collegano il Libano del Nord con Israele e non sono gallerie, dice, per venire a fare la spesa. Ecco, questo è più o meno...
Allora, il discorso è questo, è che abbiamo una persona che ha delle responsabilità, non è il ministro della difesa, non è il ministro degli esteri, parla di cose che non lo riguardano.
Ministro degli interni.
È ministro degli interni, quindi non è né della difesa né degli esteri. Abbiamo dei soldati italiani che debbono cooperare con quelli che lui ha definito terroristi. Le opinioni personali di Salvini possono essere quelle che vogliono, come le mie, come le tue, e le di chiunque altro, ma quando tu hai la responsabilità della vita di molte persone dicendo quelle cose, perché di fatto lui l'ha detto in un contesto particolare, allora sei il responsabile, ma è chiaramente un discorso irresponsabile.
Perché l'ha fatto? Forse perché appunto voleva
perché
compiacere...
Probabilmente non ha chiaro qual è la posta in gioco, ha una visione molto provinciale, ristretta della politica estera, è abituata a parlare su Facebook, è abituata a parlare se fosse al bar, quando esce da quel contesto lì dice cose che non funzionano. Tra l'altro l'ha scritto su un tweet e poi l'ha cancellato, quindi si è reso conto che aveva scritto qualcosa che non va.
Questo è un viziaccio che purtroppo hanno in tanti tra i politici, non solo italiani. Non so Claudio se mi puoi confermare, almeno abbiamo tentato di metterci in contatto con qualche portavoce della comunità ebraica o qualche esponente della comunità ebraica, però vediamo se nei prossimi minuti ci riusciamo. Comunque
Purtroppo al momento non ci ha risposto nessuno.
Ecco.
Volevo intervenire un momento sulle riflessioni di Diego, che condivido anche nella prima parte. Ecco, su questa cosa di Salvini Io direi che Salvini, come Trump, e quella è la scuola, ci sfugge un po', secondo me, perché condivido pienamente da un punto di vista razionale quello che sta dicendo Diego. Io credo che però questi due, di cui secondo me Trump è il maestro, ispiratore, hanno un modo non casuale di agire.
C'è una comunicazione
efficace.
Quindi bisogna
stare attenti, è una comunicazione che ci sfugge in parte.
Vabbè, sentiamo cosa ne pensa Diego.
Sì, certo, però quando ci sono di mezzo delle persone, degli italiani, in prima fila, in una missione che da anni garantisce la tregua in una zona delicatissima, dovrei veramente non, come dire, si deve stare, come dire, un po' di modestia non basterebbe, cioè non guasterebbe. È la seconda volta in una settimana che dice cose pericolose. Prima c'è stato il tweet a sul blitz di Torino, in cui il ministro degli esteri praticamente avrebbe potuto informare dei malviventi su un'azione in corso, cioè non so se ce ne rendiamo conto. Non siamo al bar, cioè la politica sta diventando sempre di più un discorso da bar.
Ecco, questo in generale è quello che diceva un po' Claudio, insomma, su un modo di comunicazione politica che diventa sempre più spregiudicato, ecco, diciamo così, per usare un'espressione. Allora, io ringrazio Diego Macaluso. C'è una notizia che comunque vorresti commentare, che ti ha colpito, magari non da prima pagina, e che ti sentiresti di segnalare per i nostri ascoltatori?
Beh, io direi una notizia che è passata inosservata, è López Obrador, che ha giurato come presidente del Messico.
Perché è importante? Perché è importante?
Perché per la prima volta dopo 70 anni, si può dire, dopo Lázaro Cárdenas, un esponente della sinistra democratica messicana, diventa presidente, ha fatto un discorso abbastanza, molto pragmatico, ma abbastanza coraggioso, per esempio sul settore dell'agricolo, in cui ha parlato della difesa, che è stata una delle cause poi della crisi del sistema politico messicano, è stata l'apertura dei prodotti agricoli nordamericani, no? E ha fatto un discorso sull'agricoltura familiare, sulla biodiversità, abbastanza nuovo, che ha colpito positivamente gli osservatori. Ovviamente il lavoro che ha davanti è titanico, e poi sta quel continente in controtendenza, un presidente progressista con quest'onda ultraconservatrice che sta sommergendo un po' tutto, ecco, potrebbe essere un segnale di speranza. Ovviamente è un politico molto accorto, quindi sarà molto prudente probabilmente con i rapporti con gli Stati Uniti.
Anche perché sappiamo delle polemiche ancora sul muro, no? Che Trump,
certo,
vorrebbe finanziare.
Sta minacciando di bloccare il bilancio
americano. Ecco, forse un'ultima battuta. Tu conosci molto bene la situazione del Brasile, tua moglie è brasiliana, insomma, quindi conosci bene la situazione laggiù. Ecco, dopo le prime analisi molto pessimistiche, insomma, comunque che segnalavano un esponente politico come quello, il capo del Brasile, insomma, il nuovo presidente, come molto distante dalle preoccupazioni ecologiste, si confermano queste prime impressioni oppure?
Direi di sì, praticamente nella squadra che lui sta annunciando ci sono estremisti religiosi della peggior specie, un politico che è stato eletto in nome della lotta alla corruzione, che ha messo Moro, il magistrato che ha arrestato Lula, del governo, si circonda di persone inquisite, lui stesso in questo momento è toccato da uno scandalo potenzialmente pericolosissimo, cioè è stato scoperto che sul conto corrente del suo autista, nonché braccio destro, sono transitati milioni di reais incompatibili con lo stipendio, che questi soldi poi sono in qualche modo rientrati nei conti della famiglia Bolsonaro. Ecco, immaginatevi una cosa simile fosse successa alla famiglia di Lula o di Dilma, cosa si sarebbe detto.
Quindi, ecco, quando tu dici sono entrati dei fanatici religiosi, ci vuoi dire qualcosa di più su questo, che insomma per noi è interessante?
Allora, sono degli esponenti delle chiese evangeliche più radicali, hanno una visione dell'assolutamente principalmente i problemi sono il discorso del non riconoscimento delle diversità del Brasile, diversità dal punto di vista, per esempio, la questione indigena, l'insensibilità assoluta nei confronti della cultura, cioè c'è una parte ancora della Chiesa brasiliana che vorrebbe salvare l'anima degli indios, ecco.
Però significa integrarli completamente.
Esatto. E un'altra parte, omofobici e sostenitori della come si chiama, della teologia della prosperità, no?
La teologia della prosperità, allora per te è chiarissimo, ma per spiegare in parole...
è una teologia, usiamo questo termine, originaria del Nord America, in cui si dice che la ricchezza è una forma di benedizione e che quindi più tu sei ricco più tu ti rendi gradito agli occhi di Dio,
il che significa che se sei povero forse Dio non è tanto tuo amico, insomma.
Esatto, e di fatto questi pastori raccolgono enormi fondi dai loro fedeli, ma questo succede anche in Nord America, no? Che mandano, ci sono degli esempi anche caricaturali, John Oliver si diverte a dimistificare questi pastori che mandano dei semi, mandano un dollaro, si manda un dollaro, ma te ne devi mandare due, poi te ne rimando un altro e così via. E è un tipo di una visione molto, tutto sommato, molto individualistica e molto egoistica della vita, e però in un paese come il Brasile, in cui esistono, in cui il successo e l'integrazione si hanno attraverso il mercato, funzionano, ecco, attraverso il consumo.
Ho capito. Si legge sulla stampa di oggi, gli Stati Uniti possono salvare la terra, ma certo se il Brasile si mette di mezzo in senso contrario,
certo, dura. Si delinea da questo disegno geografico anche che viene fuori un mondo in cui, insomma, personaggi che devono avere la responsabilità, come diceva Diego, la necessità di avere la responsabilità di tutela, non sembrano
all'altezza.
I primi,
sono equilibrati,
però sono stati eletti. E sappiamo bene che non è l'equilibrio che gli interessa, possono agire in maniera molto
spregiudicata
e molto pericolosa.
Vedremo. Questo... Grazie Diego per questo tuo intervento, a risentirci una prossima occasione.
Arrivederci.
Grazie mille. Era Diego Vanni Macaluso, ospite quest'oggi di Buongiorno, colleghi con l'RVS. Un po' di musica, poi torneremo a parlare con il prossimo ospite, sempre di temi legati alla stretta attualità.
Roberto, sperando di cogliere quella, anche qualche gemma di
qualche
buona notizia.
Nota positiva, vedremo. Buongiorno con l'edicola RWS. E abbiamo sentito poco fa Diego Vanni Macaluso che ci parlava della realtà del Brasile, alcune chiese evangeliche si stanno distinguendo non in termini molto positivi, direi, parlava della cosiddetta teologia della prosperità che insomma lascia veramente perplessi, alla luce anche del fatto che Gesù insomma ha espresso più di una volta grande simpatia per i poveri, insomma. Però, ecco, diciamo, bisogna fare attenzione a non fare confusione, perché molte chiese evangeliche sono un laboratorio invece molto positivo anche sul piano sociale di integrazione, di promozione dei valori umani, della diversità. Segnaliamo un'iniziativa che si svolgerà nella Chiesa Avventista di Firenze sabato prossimo, sabato 15 dicembre alle 15:30, dal titolo «Festa dei popoli». Uniti nelle differenze. Qui c'è un testo di riferimento che poi magari leggeremo, tratta un testo tratto dalla lettera di Paolo agli Efesini al capitolo 2. Ma ecco, parliamo di questa festa dei popoli con Dora Bognandi, che abbiamo in linea telefonica, che è una dei promotori di questa festa e è anche tra l'altro presidente della Federazione delle Donne Evangeliche in Italia. Ciao Dora, grazie per essere in nostra compagnia.
Ciao a te e a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora, parliamo un attimo della Chiesa Avventista di Firenze, che ha una particolarità, non è ovviamente l'unica, ma insomma, che ha al suo interno numerosissime nazionalità. Per cui più che parlare di una Chiesa italiana, possiamo parlare di una Chiesa internazionale, così?
Sì, senz'altro. Abbiamo oltre 30 nazionalità diverse.
30 nazionalità, sì. E non si tratta di una, come dire, di una grandissima chiesa, La Chiesa Avventista di Firenze ha quanti? 500 membri?
480 membri adulti battezzati più i bambini.
Sì,
e
sì. Quindi un gruppo, diciamo, non piccolino, però neanche grande rispetto ai numeri a cui siamo abituati nel mondo cattolico. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
No, volevo chiedere a Dora, che saluto intanto. È facile andare d'accordo, è facile. Ti fo subito la domanda a bruciapelo, perché poi le chiese sono anche in avanti a questo, cioè integrazione
nel laboratorio.
Sono un laboratorio. Come funziona questo
Infatti,
laboratorio?
Infatti, una delle frasi che compaiono sulla locandina è: le diversità sono ricchezze. Ma è una frase affermativa, cioè che ti dice è così, oppure è tutto un programma, è tutto un orientamento.
È l'uno e l'altro, forse?
Penso che sia sì, le due cose, e soprattutto un ideale da raggiungere, considerare l'altro che ha una cultura diversa, che ha una storia diversa, un modo di ragionare diverso, nella sua ricchezza piuttosto che nell'ostacolo che mi pone nel portare avanti le mie cose.
Certo, uno
quindi
potrebbe dire
impostazione.
Potrebbe dire qualcuno, insomma, in una chiesa è più semplice perché comunque avete una forte base in comune, che è appunto la fede in Gesù Cristo. Però non si può dare per scontato niente, perché
no, assolutamente, perché c'è anche modo diverso di leggere la Bibbia. Ora, per quanto riguarda gli stranieri, la Bibbia è estremamente chiara, fin dalle prime pagine e fino all'ultimo libro della Bibbia si ripete in continuazione il precetto divino che dice: tu l'altro lo considererai come te stesso, tu guarderai agli ultimi più che guardare a quelli che ti sono simili. E quindi l'orientamento è veramente chiaro.
A proposito del testo che abbiamo citato velocemente, insomma, lo leggiamo. L'Apostolo Paolo dice: dunque non siete più né stranieri né ospiti. Questa è bella, come certo. Non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Ecco, questa espressione concittadini dei santi non è proprio chiarissima. Cosa voleva dire secondo te l'Apostolo Paolo?
Che al di là dei confini nazionali ci sono dei pensieri, delle idee che ti creano gruppo dovunque tu sia, a prescindere dal luogo geografico.
Ma perché ci sono dei santi nella Chiesa Adventista di Firenze? No,
ma la Bibbia usa questa espressione santi per dire coloro che si mettono da parte per ricercare il pensiero di Dio.
Quindi l'idea è un po' diversa da quella a cui siamo abituati, quando poi pensiamo alla santità, insomma. Bene, allora, cosa succederà alla Festa dei Popoli sabato prossimo alla Chiesa Adventista di Firenze, per chi magari avrà la possibilità nella zona di Firenze di partecipare a questo incontro pubblico?
Ma gli ingredienti ci sono tutti, ci sono le bandiere, c'è la musica, ci sono canti, letture di testi biblici.
Si mangia anche?
Si mangia, certo, si mangia, ci sarà il famoso pane della fratellanza, che non sto a spiegare perché è una sorpresa. Ci sono racconti, molti racconti. Fin dal sabato mattina, quando ci saranno due italiani missionari in Africa per tanti anni, come si sono sentiti spaesati in un altro paese, come si sono integrati sempre nell'ambito della comunità di fede, ma è la difficoltà di questo. Poi, quando sono rientrati, la difficoltà, lo spaesamento di fronte a una realtà che è cambiata sotto i loro occhi, sono cambiati pure loro. E quindi poi saranno gruppi di varie nazioni che racconteranno qual è stato il primo impatto a una realtà ecclesiastica diversa, e che però in molti casi, quasi in tutti i casi, è stato superato. Certe volte non si supera, certe volte si hanno differenze ancora. Ecco, se dobbiamo lavorare per l'integrazione, non possiamo fare soltanto
celebrazioni
o vetrine. E dobbiamo parlare come in una buona famiglia, parlarci e dire: guarda, questa cosa mi ha fatto soffrire, però poi ho capito il perché, sono andato oltre alla difficoltà iniziale. E qualcuno forse dirà, perché io non so esattamente cosa diranno, ho lasciato a loro di esprimere liberamente il loro pensiero. Qualcuno dirà: ma mi è sembrato facilissimo quando sono arrivata, però dopo mi sono accorta che ci sono delle cose che io sento diversamente. E come vivo questa diversità?
Molto interessante. Quindi, perché credo che rappresenta uno spaccato di una comunità cristiana, ma in qualche modo insomma tocca delle corde che sono non solamente ecclesiali, ma il tema della
di accettazione dell'altro.
Esatto.
Ci sono anche gli italiani che parleranno.
Il tema dell'ascolto, il tema dell'ascolto dell'altro, non solo della comunicazione, ma anche dell'ascolto, è un tema fondamentale. Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Quello che stavo già sentendo che Dora annunciava, mi farebbe piacere, io potrei essere uno di quelli anch'io, la testimonianza anche di chi da quest'altra parte, perché per me è stata un'esperienza, ci sono voluti degli anni, io lo ammetto, però ho capito che c'era bisogno di conoscere, di un incontro anche personale, senza il quale diventa difficile.
Viviamo un poco di stereotipi.
Ci sono anche degli italiani che diranno, io mi sento, che riporteranno il pensiero di quelli che dicono: io mi sono sentito scippato dalla mia comunità.
Quindi diciamo anche espressioni.
Perché mi è cambiata sotto gli occhi. Ma come ho cercato di superare questa cosa?
Ecco, questo forse è la cosa che davvero è interessante, perché l'idea del cambiamento mette a disagio, questo penso anche a tanti italiani, no? Che si vedono la propria città cambiare, no? Almeno per certi aspetti. Le differenze, i cambiamenti spesso inducono un senso di disagio, ma la cosa importante che veramente una chiesa credo faccia bene a sottolineare è la domanda: e adesso come posso fare per cercare in qualche modo di creare un clima positivo? Ecco, questo è forse l'elemento, più che non la paura, perché quello che domina spesso nella nostra società è la paura della diversità.
Certo.
E qui invece si tratta di fare un passo
e trovare le ricchezze nella diversità.
Allora,
e poi scopriamo che andiamo a rileggere la nostra cara Bibbia e riusciamo a capire qualcosa di più anche di quello che c'è scritto, per esempio dei versetti che ha appena letto Roberto.
Certo, anche perché quello era un mondo che era abituato, insomma, abituato forse è un'espressione forte, ma insomma la diversità anche etnica era una cosa, un dato di fatto, insomma, e quindi erano più avanti di noi, Claudio, da molti punti di vista. Allora, sabato 15 dicembre, lo ricordiamo, per i fiorentini ci sarà questa festa dei popoli nella chiesa avventista di Firenze, in via del Pergolino 1. Via del Pergolino 1 alle 15.30 nel pomeriggio, ma come ha detto Dora Bognandi, anche la mattina ci sarà, a partire dalle 11, un'anticipazione con la predicazione che in qualche maniera farà riferimento al tema della festa dei popoli. Forse l'ultima battuta, Dora, ecco, che cosa vi aspettate realisticamente? E ecco, quali sono le nazionalità più rappresentate nella Chiesa Avventista di Fiorentina?
Beh, ci sono molte persone dei paesi dell'est, ci sono anche africani e anche c'è un gruppo che viene dai Barconi. E quindi sentiremo anche la loro esperienza.
Quindi è arrivato nel nostro paese attraverso questi barconi di fortuna,
sì,
insomma.
Sì. E quindi
un'esperienza drammatica.
È stata la loro reazione nell'entrare in un gruppo come una chiesa, dove in qualche modo si sono sentiti accolti e ci racconteranno, insomma. Ripeto, non so esattamente quello che diranno,
certo.
Il tema in generale.
Bene, allora
anche sudamericani.
E ci sono diversi latinoamericani, sì.
Bene, Dora Bognandi, grazie davvero per questo tuo intervento. Noi ci auguriamo che sarà una bella festa, una festa però abbiamo sentito in cui non è solamente l'elemento celebrativo, insomma, ben presente,
sarà
ma anche un dialogo. Una
festa popolare, popoli popolari.
Ma non populista. Okay. Grazie davvero allora, Dora Bognandi.
Grazie a voi.
Sentirci.
Di notte alla mia età.
Buongiorno con l'edicola RWS, ci ascoltiamo adesso dei Brooklyn Tabernacle Choir, New Jerusalem, la nuova Gerusalemme. Abbiamo parlato finora delle nostre città che a volte sperimentano situazioni complicate, ma insomma noi aspettiamo anche un'altra città, la nuova Gerusalemme. Adesso abbiamo il piacere di avere in linea telefonica Adelina, è una persona, una voce ben conosciuta agli ascoltatori più assidui di Radio Voce della Speranza. Adelina, in queste settimane è stata protagonista, insomma, di alcune trasmissioni televisive, è stata ospite di trasmissioni importanti e continuerà a esserlo anche nei prossimi giorni. Allora, Adelina, ci dici un po' cosa è successo? Intanto l'aggiornamento per quel che riguarda la tua situazione. L'ultima volta che ci siamo sentiti eri molto preoccupata per il tuo permesso di soggiorno di tipo umanitario.
Certo, intanto saluto tutti i nostri ascoltatori di RWS. Comunque sì, è vero, ero preoccupata perché c'è stato un errore burocratico riguardo il mio permesso di soggiorno, insomma, e quant'altro, visto che io sono un cittadino modello,
ecco.
Lamentare mi impegno in prima linea.
Ecco, in prima linea contro la tratta delle ragazze costrette a prostituirsi.
Sì, in effetti io mi occupo a 360 gradi nella lotta contro il racket, della prostituzione, nell'aiutare le vittime della tratta, come ben sanno i nostri ascoltatori di RWS. Detto questo, io nelle settimane scorse sono stata già ospite della sette che Aria tira, e avevo lanciato un appello al nostro ministro dell'interno Salvini, lui ha accolto il mio appello e quindi ritorno sulla sette nel parlare di quello che era stato il mio appello e di quello che si può fare. Insomma, in studio ci sarà anche il ministro Salvini, domani mattina ci sono io intanto, dalle ore 11 fino all'1.
Quindi sulla 7.
Insomma, ascoltatemi, seguite la vicenda, poi dopo ne parliamo.
Va bene, va bene.
Cosa dirai al ministro Salvini, avendo la possibilità di averlo faccia a faccia?
Qual è stato il tuo appello e che cosa pensi di dire?
Sinceramente, Roberto, il mio appello a Salvini è quello che io intendo dire al nostro ministro dell'Interno, perché comunque è pur sempre una carica istituzionale.
Assolutamente, certo, certo.
Con tanta delicatezza, con legalità, con tanta delicatezza e legalità, dirò a lui, giustamente, di poter valutare il decreto di immigrazione per quanto riguarda la stretta di esseri, di permessi di soggiorno per motivi umanitari.
Ecco, perché
è vero che abbiamo dei delinquenti, ma abbiamo anche delle persone per bene il nostro territorio italiano.
Perché è noto che con il cosiddetto decreto sicurezza che è stato approvato, i permessi di soggiorno per motivi umanitari saranno rilasciati molto meno.
Io dico una cosa, io ho visto tantissime manifestazioni, però non ho visto una persona andare lì a spiegare a Salvini, al nostro ministro dell'interno, proporre dei fatti concreti e discorsi. Invece la gente è andata a bruciare manichini e quant'altro. Io vado a proporgli proposte concrete, con tanto di legalità, quindi poi il resto si vedrà. Quindi,
va bene, allora l'appuntamento,
poi ci torneremo sull'argomento.
Benissimo, grazie Adelina per questo tuo breve intervento, a risentirci e naturalmente...
Prego, alla prossima, Roberto.
Grazie, a presto. Gerusalem, con questo brano terminiamo anche l'edizione di oggi. Lo facciamo ricordando di nuovo il versetto che abbiamo letto con Dora poco fa. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio.
Questo, Roberto, è un pensiero che bisogna veramente fare proprio, perché in realtà chi siamo noi per decidere che quel luogo è il nostro luogo? Cioè, noi siamo nati così, potevamo essere sparsi. Quindi questo aspetto della fraternità e anche dello sforzo di capire e di accogliere, che è uno sforzo,
certo,
che poi spesso si tramuta anche in situazioni molto molto belle. Quindi il rischio, non cadiamo in questa trappola per cui vediamo gli altri brutti, diversi e cattivi, perché un po' di quel cattivo potrebbe far parte della nostra coscienza.
Bene, allora grazie Claudio anche per questa osservazione finale, grazie a voi amici per averci seguito, l'appuntamento come di consueto è domani sempre alla stessa ora per farci conoscere le vostre impressioni, anche le vostre obiezioni rispetto a quello che ascoltate nel corso di questa rubrica. Ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è firenze@radiovocedellasperanza.it e la nostra pagina Facebook Radio Voce della Speranza, Firenze. Grazie a tutti, a presto.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte e al caffè. Buongiorno a chi...
Avete ascoltato?
Buongiorno con l'edicola RVS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.